Apocalisse capitolo 7 verso 1. Dopo queste cose vidi quattro angeli che stavano in piedi ai quattro angoli della terra e trattenevano i quattro venti della terra perché non soffiasse vento sulla terra né sul mare né su alcun albero. Poi vidi un altro angelo che saliva dal sol levante, il quale aveva il sigillo del Dio vivente, e gridò a gran voce ai quattro angeli ai quali era stato concesso di danneggiare la terra e il mare, dicendo:
non danneggiate la terra, né il mare, né gli alberi, finché non abbiamo segnato sulla fronte i servi del nostro Dio.
Apocalisse 7, 1 a 3.
Gloria al Signore, questo evento appare a aver luogo prima del sesto sigillo che abbiamo studiato di già.
Come prima? E perché prima?
Questo qui, perché adesso qui, cioè, l'Apocalisse non è tutta cronologica. A volte salta in avanti così, perché anche perché è scritto in parabole, così che quelli che non devono capire non capiscono. Ci sono intere chiese fuori binario che dicono: non leggete l'Apocalisse e vi confondete solamente.
Sì.
E invece, allora cosa ha fatto Dio? Perché Dio ha sprecato tutto questo inchiostro? Stolti e ciechi. Questo evento, appunto, la chiave sta al verso 3, non danneggiate la terra finché non abbiamo segnato sulla fronte il servo del nostro Dio. Quindi questo evento appare aver avuto luogo prima del sesto sigillo, cioè Armageddon.
Perché?
Che abbiamo appena studiato. Beh, perché non sembra verosimile che la tribolazione possa avere già avuto luogo e che i 144.000 siano segnati. Prima vengono segnati, va bene, e poi vengono le distruzioni. Infatti dice: non danneggiate. Il sesto sigillo, terremoto terribile, i monti smossi.
Che hai detto che è Armageddon, quindi questi non possono essere segnati dopo Armageddon.
Sì, non può dire non danneggiate la terra. Capito? È già arrivato un terremoto che ha distrutto mezzo mondo, non è possibile. Quindi la cronologia qui è prima leggere questo, cioè quando arrivi Apocalisse 6 al quinto sigillo, la preghiera dei santi, ti fermi, salti avanti Apocalisse capitolo 7 e studia l'inizio, va bene, fino al verso 4. Mm-hmm. E questo perché questo qua viene verso 4, poi avanti che vengono segnati 144.000, va bene, e dopo torni indietro e dopo potrai leggere e studiare il sesto sigillo. Il sesto sigillo inizia dopo che i 144.000 sono stati segnati, d'accordo?
Sì, ha senso questo. Sì.
Ecco.
Sì, va bene. Però cosa significa segnati? Segnati sulla fronte i servi dei nostri Dio? In che senso segnati?
Ci sono delle scritture, andiamo in Esra capitolo 9, che, anche Ezechiele 9, che ci aiutano a capire un pochettino questo misterioso passaggio.
Esra
1 e 2.
Esra 9, 1 e 2. Quando queste cose furono finite, i capi si avvicinarono a me dicendo: il popolo di Israele, i sacerdoti e i leviti non si sono separati dai popoli di questi paesi, ma imitano le abominazioni dei cananei, degli ittiti, dei ferezei, dei gebuzei, degli ammoniti, dei moabiti, degli egiziani e degli amorei.
Cioè un po' come oggi le chiese che hanno lo Spirito Santo, hanno Gesù, salvezza, ma non si separano dalla zizzania, dal mondo dell'anticristo. Ma capito, mandano i figli nelle scuole dove gli insegnano contro Dio. Invece di pregare, digiunare, piangere, disperarsi, stracciarsi i vestiti, per modo di dire, è meglio strapparsi il cuore, e andare in un posto dove i figli possono studiare in casa. Sono lì a dormire, a bere il cappuccino, a bere la televisione, e i figli vengono indottrinati con dottrine di demoni nella scuola del diavolo. Non si sono separati. Separatevi, fratelli. Separatevi, separatevi. Insegnate i bambini a casa. Vendetevi il cappello della domenica, voglio dire, e partite. Andare dove? Dove Dio vi dirà. C'è una vedova di Sarepta, tra virgolette, che vi aspetta in un posto. Scoprite dov'è.
Amen.
Allora,
amen.
Qui il Signore, Esra è furioso perché questi, il popolo di Dio non si è separato dai pagani. E perché non si è separato? Andiamo a Ezechiele 9, quando giungono i giudizi, ecco che il Signore mette un segno su alcuni del suo popolo e su alcuni no. Allora,
Ezechiele 9.
9, 1 a 7.
Poi gridò ad alta voce alle mie orecchie e disse: fate avvicinare quelli che devono punire la città e ciascuno abbia in mano la sua arma di distruzione.
Questo è un simbolo della tribolazione che viene. 2.
Ed ecco venire dal lato della porta superiore che guarda verso settentrione sei uomini.
Settentrione, sarebbe a nord.
Ognuno dei quali aveva in mano la sua arma di distruzione. In mezzo a loro c'era un uomo vestito di lino che aveva un corno da scrivano alla cintura.
Quindi questo qui, scrivano di Dio, che con la c'è un corno con dentro dell'inchiostro e una penna per mettere dei segni spirituali sui fedeli.
Essi vennero a mettersi di fianco all'altare di rame. E la gloria del Dio di Israele si alzò dal cherubino sul quale stava e andò verso la soglia della casa. Il Signore chiamò l'uomo vestito di lino, che aveva il calamaio da scrivano alla cintura, e gli disse: passa in mezzo alla città, in mezzo a Gerusalemme, e fai un segno sulla fronte degli uomini che sospirano e gemono per tutte le abominazioni che si commettono in mezzo a lei.
Questi sono i cristiani di oggi che soffrono a vedere il male, a vedere le chiese addormentate e che fanno qualcosa per il Signore. Fanno quello che possono.
Agli altri, in modo che io sentissi, disse: passate per la città dietro a lui e colpite, il vostro occhio sia senza pietà e non abbiate compassione.
Descrizione oggi, applicabile oggi nella persecuzione e nella tribolazione dell'Anticristo che viene. Verso 6.
Uccidete, sterminate vecchi, giovani, vergini, bambini e donne, ma non vi avvicinate ad alcuno che porti il segno.
Un po' come il segno, tu mi chiedevi, di 144.000, è un parallelo di questo.
Cominciate dal mio santuario.
Capito? Cominciare dal santuario, cominciare dagli adoratori, cominciare da quelli che adorano Dio, suppostamente lo adorano, e lì, lì cominciano a fare un segno sui fedeli, ma non su Israele infedele.
Mm-hmm. Quindi è un segno di protezione questo.
Segno di protezione. Essi cominciarono
da quelli anziani che stavano davanti alla casa. Poi egli disse loro: contaminate la casa e riempite di cadaveri i cortili. Uscite. Quelli uscirono e andarono colpendo per la città. Ezechiele 9, 1 a 7.
Ecco, quindi questo qua è un esempio dei i segni che il Signore metterà sui 144.000. Fatte le dovute differenze.
Quindi quelli che si separano dai peccatori, quelli che sospirano e gemono per tutte le abominazioni che si commettono in mezzo a lei, alla città, e quelli che sono fedeli praticamente.
Sì, quelli che si buttano sulle ginocchia e adorano Dio e con cuore sincero chiedono a Dio di guidarli, mostrare cosa fare, le decisioni da prendere, come proteggere mia moglie, i miei figli, dove li porto. Qual è il rifugio di Dio per salvare e la carne e spiritualmente anche, e più importantemente un luogo dove si potrà servire il Signore, non solo salvare la pellaccia, dove ci saranno i cappuccini caldi, no, non solo quello, forse anche quello, forse no, priorità è anche nella sala di Betlemme, da dove si potrà servire il Signore. Dove invece dei caloriferi per riscaldare c'è il bue e l'asinello che scalda la stalla, per modo di dire. E allora quelli che sospirano, quelli che invocano il Signore, quelli che cercano il Signore, quelli che lo ascoltano, quelli che lo cercano ogni giorno, non a scaldare una panca la domenica, ma lo cercano tutti i giorni e lo cercano. Fino a trovarlo, fino a ascoltarlo e fino a obbedire alla sua voce. Questi sono segnati col sigillo di Dio. E c'è Efesini 1,13. E c'è il sigillo dei 144.000 che sono i leader che dovranno gettarsi nelle fiamme credendo che Gesù li protegge, e così. E ci sono quelli segnati alla salvezza che sono tutti gli altri che sono obbedienti e fedeli. Vai.
Efesini 1,13. In Lui voi pure, dopo aver ascoltato la parola della verità, il Vangelo della vostra salvezza, e avendo creduto in Lui, avete ricevuto il sigillo dello Spirito Santo che era stato promesso. Efesini 1:13.
Quelli che danno il cuore a Gesù a cuore pieno, ma sinceramente, non solamente scaldare la panca, quelli sono sul libro dell'agnello, protetti, sigillati. Va bene, non dovete essere perfetti. Guarda, io sono 50 anni esattamente che faccio missionario e potete chiedere a chiunque mi conosce, sono un disgraziato, un buono a nulla, sbaglio tutti i giorni. E quando i fratelli ci mandano complimenti, fratello Giuseppe, chi fratello Giuseppe? Là mi metto a ridere. Mi conoscesse, sono un peccatore come gli altri. È solo l'unzione di Dio che vi state riferendo a Gesù. Io, figurati, straccio vecchio. Va bene. Quindi se il Signore può usare un buona nulla come me, può usare... Guardi, io oserei dire, non c'è un fratello nella nostra chiesa che non è meglio di me. Non ce n'è uno. Va bene, quindi rincuoratevi, rallegratevi, incoraggiatevi. Va bene, Gesù ha detto, Giovanni 14:12, opere maggiori di queste farete. Caspita. Quindi non guardate a fratello Giuseppe, tutti quelli che sono venuti qua a vedermi sono rimasti delusi, è un poveraccio.
Ma loro non dicono questo.
Ma qualcuno sì.
Non dicono che sono delusi.
Va bene, cioè chissà cosa si aspettavano, un Elia. È l'unzione, non sono... Bene, quindi con questo voglio dire, fratelli, tutti voi, non importa come siete deboli, vecchi, ammalati, ma siete guariti però... Come siete senza soldi, un marito alcolizzato, una moglie che batte le strade nei porti, non vi preoccupate, fate quello che potete.
Amen.
Va bene?
Grazie,
e il Signore è con voi.
Amen. Quindi abbiamo capito che quelli che vengono sigillati saranno gli obbedienti, quelli che amano il Signore al di sopra della propria vita.
Ma che fanno quello che possono, non devono fare miracoli, guarire tutti, profetizzare lingue, stralingue. Mm-hmm. Fedele nel poco. Ecco, il Signore sta cercando gli umili. Dio abita nell'eccelso, in cielo, però sta con gli umili, con i piccoli, beati mansueti, beati quelli che soffrono, beati buoni a nulla, perché di loro è il regno dei cieli.
Amen.
Alleluia.
Amen, sì.
Andiamo al verso 4, 7 e 4.
Quindi udì il numero di quelli che erano stati segnati, 144.000 segnati di tutte le tribù dei figli di Israele. Apocalisse 7,4. E questa è una grande domanda qui, perché dice chiaramente che questi 144.000 sono dalle tribù di Israele.
Ma lo sono.
Lo sono?
Sì, ma bisogna vedere quale Israele però.
E allora quale?
Ci sono due Israele.
Come ci sono due Israele?
E purtroppo molte chiese interpretano erroneamente che questi 144.000 sarebbero parte dell'Israele carnale, quella ancora non convertita, che non crede in Gesù. Ci sono chiese che credono a queste cose. Però attenzione, come vediamo dappertutto nella Bibbia, la Israele carnale non è più il popolo di Dio, come appunto loro stessi hanno confermato con la loro crocifissione di Gesù. Va bene, andiamo ad Osea, capitolo 1,
sì.
6 al 9.
Lei concepì di nuovo e partorì una figlia. Il Signore disse a Osea, chiamalo Lo Ruama, perché io non avrò più compassione della casa di Israele in modo da perdonarla.
Che dice non avrò più compassione, punto, verso 8.
Quando lei ebbe divezzato Lo Ruama, concepì e partorì un figlio. Il Signore disse a Osea, chiamalo Lo Ammi, perché voi non sarete mio popolo e io non sarò per voi. Osea 1, da 6 a 9.
Geremia 15:1. Quindi qui dice chiaro Dio, non siete il mio popolo.
Il Signore mi disse, anche se Mosè e Samuele si presentassero davanti a me, io non mi piegherei verso questo popolo. Caccialo via dalla mia presenza, che egli se ne vada. Geremia 15:1. Parla di Israele?
Parla di Israele.
Wow, è così male?
Capito, caccia questo popolo dalla mia presenza. Allora, queste chiese che ancora sono lì a adorare, venerare, capito? Gli ebrei, la loro religione, dobbiamo rispettarli, amarli, convertirli, ma non seguirli. Non vediamo nel Nuovo Testamento, nei Vangeli, che i cristiani seguivano gli ebrei. Erano scappati gli ebrei, i quali li perseguitavano. E se gli ebrei di oggi non fossero loro perseguitati dagli islamici, darebbero la caccia ai cristiani. Vai a vedere che succede in Israele, come perseguitano i cristiani che predicano il Vangelo.
Per chi non ha letto il Vecchio Testamento, qual è il motivo per il quale Dio rigetta Israele?
Perché Israele adorava gli idoli, seguiva le religioni locali che sacrificavano i bambini, eccetera, e si sposavano con le donne pagane, come abbiamo visto in Esra 9, verso 1 e 2, che Esra era furioso che gli ebrei si sposavano con le donne pagane. Vedi oggi succede nelle chiese come i pagani delle chiese cristiane si sposano con donne e uomini che non credono. Le chiese cristiane sono piene di pagani che non gliene frega niente, vogliono quella donna, quell'uomo, aitante. E Gesù? È Gesù, sì sì, dopo. Per questo che le troppe chiese di oggi sono sotto maledizione. E allora, guarda, senza offesa la presente Chiesa mondiale di questo tempo della fine, senza offendersi, è molto ignorante di profezie, segue le opinioni di certi insegnanti che sono nell'errore invece di seguire la parola di Dio. Va bene. E allora, cioè Gesù, sapendo che Israele lo avrebbe ricettato e lo avrebbe anche crocifisso, disse chiaramente a Israele, Matteo 23. Andiamo al 37 fino al 39. Cosa disse Gesù a Israele? Cosa stiamo cercando di far capire qua? Che Israele non è più l'Israele di Dio, ma è l'Israele carnale che ha rigettato Cristo, non si è ancora pentita. Va bene? Però la amiamo con il Vangelo, con il pentimento in Cristo. Avanti.
Matteo 23?
37 al 39.
Gerusalemme, Gerusalemme, che uccidi i profeti e lapidi quelli che ti sono mandati. Quante volte ho voluto raccogliere i tuoi figli,
come la chioccia
raccoglie i suoi pulcini sotto le ali.
E voi?
E voi non avete voluto.
Non avete voluto, 38.
Ecco, la vostra casa sta per esservi lasciata.
Deserta. La casa di Israele. Capito? Deserta. Da cosa? Dallo Spirito Santo, dal Signore, dalla sua presenza. È per questo che lo Spirito Santo, quando Gesù è morto in croce, è dipartito dal Tempio, ha sguarciato la cortina. 39.
Infatti vi dico che da ora in avanti non mi vedrete più finché non direte
benedetto
colui che viene nel nome del Signore.
Giovanni.
Questo è stato Matteo 23, 37 a 39.
Giovanni 8, 21. Ed egli dunque disse loro di nuovo:
io me ne vado e voi mi cercherete e morirete nel vostro peccato. Dove vado io, voi non potete venire.
A chi parlava?
A Israele?
Ai giudei.
Giovanni 8, 21.
Sì, e attenzione a cosa dice Giacomo, per cortesia. Una scrittura importante che non vi sfugga. Giacomo, servo di Dio e del Signore Gesù Cristo, cosa dice? A chi sta parlando?
Alle 12 tribù che sono disperse nel mondo.
Salute!
Giacomo 1.1.
E vede anche Primo Pietro 1.1. Capito? Condividete queste scritture con le chiese che non le capiscono. Giacomo sta parlando delle 12 tribù. Quale tribù? Ai farisei che li perseguitavano, ai giudei?
No.
Che li uccidevano?
No.
Di quale 12 tribù sta parlando Giacomo? Le 12 tribù disperse nel mondo, salute. Leggi Giacomo, è tutto rivolto ai cristiani.
Perché chiama i cristiani tribù?
Perché noi siamo la Israele spirituale. Noi siamo le tribù spirituali. Infatti, Apocalisse 21 e 22, la Nuova Gerusalemme, tu vedi che le 12 tribù sono le 12 porte di accesso per la Nuova Gerusalemme. Ma le 12 fondamenta chi sono?
I 12 apostoli.
I 12 apostoli. Quindi entri attraverso le porte di Israele antica, poiché poi hai abbandonato Dio, e poi diventi il fondamento del corpo di Cristo attraverso diventando cristiani. Le 12 tribù delle quali parla Giacomo adesso, attenzione, siamo noi cristiani dispersi nel mondo che componiamo il corpo di Cristo. Non è composto dall'Israele che Cristo non lo vuole Cristo. Anche l'Israele carnale, certo, potrà farne parte, sì, ma solamente e dopo che avrà accettato il Salvatore Gesù Cristo, che adesso loro rigettano e il cui nome Cristo viene usato come bestemmia. Lo vedi nei film che gli ebrei fanno, che Hollywood è nelle mani degli ebrei. Il nome di Cristo viene usato come maledizione, come bestemmia.
Quindi i cristiani sono un tipo di Israele nello spirito, hanno preso il posto di Israele geografico.
No, un tipo. Siamo la Israele.
Ma è scritto da qualche parte
nelle
scritture?
Certo, andiamo a Romani 2.
Romani 2?
Mm-hmm. Sì. Nel nome di Gesù Cristo. Verso 28. Giudeo?
Giudeo infatti non è colui che è tale all'esterno. E la circoncisione non è quella esterna nella carne.
Va
ma
bene.
Giudeo, sì, qui lo definisce bene, ma giudeo è colui che lo è interiormente.
Interiormente, non circonciso nella carne, no, ma nello spirito.
E la circoncisione è quella del cuore,
nello spirito,
non nella lettera.
Non nella carne.
Di un tale giudeo la lode proviene non dagli uomini, ma da Dio. Romani 2, 28 e 29.
Anche in Romani 9, guarda, c'è una bella scrittura
lì.
Ma
questa è molto chiara, che giudeo è uno nello spirito.
Oh, quindi se chiese cristiane che vanno lì a far entrare i giudei nel loro edificio, attaccano la bandiera israeliana, tolgono la croce, questi cristiani farisei che si vergognano della croce, come il Papa che ha fatto delle foto che si nascondeva la croce sotto il gilet perché era davanti ai musulmani. I musulmani morivano dalle risate che loro non nascondono niente. Non si vergognano di Maometto o gli indiani di Buddha, però il Papa si vergogna della croce. Ma vai a vendere gelati a San Pietro, per cortesia. Vai a vendere hamburger, salsicce. Cosa fai in giro a dire che sei il Papa infallibile? Ma noi lo amiamo così tanto perché noi vogliamo essere molto amorevoli e gentili con lui, giusto? Romani 9,8, mettiamo anche questo nel caricatore. Altra pallottola.
Cioè, non i figli della carne sono figli di Dio, ma i figli della promessa sono considerati come discendenza.
Va bene?
Romani 9,8.
Quindi, non i figli della carne, come Ismaele, figlio di Abramo nella carne. No, era figlio di Abramo, sì, ma non era figlio della promessa, quello era Isacco, attraverso cui venne la genealogia di Maria e Giuseppe e quindi Gesù nella carne.
Lo dice anche Galati 3,29, se siete di Cristo, siete dunque discendenza d'Abramo, eredi secondo la promessa. Galati 3,29. Qui dice chiaramente siamo ebrei, siamo giudei, perché siamo di Cristo.
Andiamo a Galati 4, guarda. Galati Abramo 4. Ebbe due figli.
Dove?
22 fino al 26.
Infatti sta scritto che Abramo ebbe due figli, uno dalla schiava e uno dalla donna libera.
Ho capito, chi è nostra madre, la schiava o la libera? Verso 23.
Ma quello della schiava nacque secondo la carne, mentre quello della libera nacque in virtù della promessa. Queste cose hanno un senso allegorico, poiché queste donne sono due patti, uno del Monte Sinai, genera per la schiavitù, ed è Agar,
la schiava egiziana.
Infatti Agar è il Monte Sinai in Arabia e corrisponde alla Gerusalemme del tempo presente, che è schiava con i suoi figli.
Capito? Sinai dove ricevete i 10 comandamenti, i comandamenti ci mettono schiavi sotto la legge. Poi arriva Gesù Cristo, 26.
Ma la Gerusalemme di lassù è libera ed è nostra madre.
Alleluia.
Galati 4, 21 a 26.
Gloria al Signore, fratelli. La guida, le nostre guide e la nostra legge, ora, non sono più Mosè e 10 comandamenti, ma è Cristo e la sua legge del Vangelo, la legge dell'amore. E il popolo di Dio non è più l'Israele carnale che da 2000 anni respinge Cristo, ma l'Israele dello Spirito, il corpo di Cristo. E allora, guarda, andiamo a Ebrei 8, guarda. Ebrei 8,
sì.
Fino al 10 devi andare, guarda.
Infatti,
qui parla dei due patti, no?
Dio, biasimando il popolo, dice: ecco, i giorni vengono, dice il Signore, che io concluderò con la casa di Israele e con la casa di Giuda un patto nuovo.
E non è quello di Mosè, attenzione!
Non come il patto che feci con i loro padri nel giorno in cui li presi per mano per farli uscire dal paese d'Egitto.
Perché essi non hanno perseverato nel mio patto.
E io, a mia volta, non mi sono curato di loro, dice il Signore.
Hai capito? Non c'è la super grazia che non ha importanza se segui il diavolo. Dio ti ama! Ah sì, guarda che se segui il diavolo c'è il bastone sulla testa. Allora, Ebrei 8:10.
Questo è il patto che farò con la casa di Israele dopo quei giorni, dice il Signore.
Qual è il patto?
Io metterò le mie leggi nelle loro menti.
Nelle menti?
Le scriverò sui loro cuori.
Sui cuori?
E sarò il loro Dio. Ed essi saranno il mio popolo. Ebrei 8, da 8 a 10.
Capito? Non è più la legge di Mosè su tavole di marmo, di pietra, come i cuori impietriti del popolo di Israele che rigetta Cristo, o il popolo cristiano sulle chiese a scaldare panche perché il cuore è mezzo impietrito. Guarda, molti predicatori, particolarmente quelli americani, invece di lavorare a convertire l'Israele carnale a Cristo, si sono lasciati giudaizzare da questi qua e sono tornati al patto del Sinai, invece che al nuovo patto nel sangue di Cristo e del suo Vangelo. Ed è alla luce di queste scritture che questo capitolo di Apocalisse che stiamo studiando sui 144.000 va interpretato in questo modo. Quindi torniamo a Apocalisse capitolo 7 e adesso leggiamo chi sono i 144.000 verso 5. Apocalisse 7:5, vai, shoot!
Della tribù di Giuda 12.000 segnati, della tribù di Ruben 12.000 segnati, della tribù di Gad 12.000 segnati, della tribù di Asser, della tribù di Neftali, Manasse, Simeone, Levi, Issacar, Zabulon, della tribù di Giuseppe, della tribù di Beniamino, 12.000
segnati. Totale?
144.000. Apocalisse 7:5-8.
Ecco, come si fa a interpretare che questi qua sono gli ebrei che non credono in Dio? Quando si convertiranno questi? Cinque minuti prima di essere segnati? Ma se Gesù ci ha messo 3 anni e mezzo a addestrare 12 discepoli che sono diventati 11 e dopo 3 anni e mezzo l'hanno tradito, abbandonato, eccetera. Questi dicono c'è il rapimento, attacca la tribolazione, si convertono da soli, ma stiamo scherzando? Ma siete fuori binario? Siete fuori dalla stazione? Siete fuori dalle rotaie? Va bene?
Ma è molto facile confondersi, Giuseppe, perché qui in Apocalisse sta citando ogni tribù, il nome di ogni tribù, quindi sembra che voi, questi sono i giudei.
Ma c'è una spiegazione però.
Sì?
Matteo 13, vai lì.
Matteo 13. Sì?
Cosa dice 9 o 10? Perché parla in parabole? 9 o 10?
Allora i discepoli si avvicinarono.
9 o 10?
10.
E tu mi devi aiutare, me.
10, sì.
Mica mi ricordo tutti i numeri.
Va bene.
Sono veramente do i numeri.
Matteo 13:10.
Brava.
Allora i discepoli si avvicinarono e gli dissero, perché parli loro in parabole? E gli rispose loro.
Ma, dice, come gli parli in parabole questi giudei? Già noi facciamo fatica a capire, se non ce le spieghi, ecco. Rimaniamo le cocuzze che eravamo. Questi qua, che neanche hanno il borotalco della tua presenza, gli parli in parabole. Ma questi qua capiranno niente. E che c'è? E allora Gesù gli risponde verso 11?
Sì, egli rispose loro, perché a voi è dato di conoscere i misteri del regno dei cieli, ma a loro non è dato.
Capito? Non vi confondete, predicatori cristiani, che siete lì a sventolare le bandiere di Israele. A loro non è dato. Avanti.
Perché a chiunque ha sarà dato. E sarà nell'abbondanza, ma a chiunque non ha sarà tolto anche quello che ha.
Cos'è sto ha e sto non ha? È la fede, aprire il cuore a Gesù, seguire Gesù, amare il Signore, non maledirlo, imprecarlo, usare il suo nome come bestemmia come fanno in Israele. Vogliamo svegliarci, pollastrelli che siamo tutti qua, appollaiati come gli anatroccoli a scaldare le panche della domenica. E poi continua.
Sì,
leggete il contesto,
sì, continuo,
che sì. È ancora peggio.
Matteo 13.
È ancora peggio, affinché io non li salvi.
Sì.
Dov'è che lo dice? 14, 15, dov'è che lo dice?
15.
15.
Sì.
Cos'è che dice?
Perché il cuore di questo popolo si è fatto insensibile.
Capito?
Sono diventati duri d'orecchi.
Duri.
E hanno chiuso gli occhi per non rischiare di vedere con gli occhi e di udire con gli orecchi e di comprendere con il cuore e di convertirsi perché io li guarisca. Matteo 13:15.
Capito? Non vogliono rischiare di essere guariti. È come quel fratello, qualche fratello che non prega a Dio, non chiede a Dio cosa fare per paura che gli dice di fare una cosa che non vuole. Come per esempio abbandonare la televisione, i media, internet, lo sport e tutti i suoi vizi e viziacci. Per paura che gli dica alzati dai fondelli, vai nelle strade a cercare le mie pecorelle. A me il Signore non me l'ha detto e mi assicuro che non me lo dice. In che modo? Semplicissimo. Io prego con mezzo cuore, tranquillo, a me non me l'ha detto mai. Chiamato ad essere discepolo, mai udito una cosa simile.
Certo che te l'ha detto, nella parola lo dice.
Ma io non glielo chiedo, quindi sono sicuro che non me lo dice.
Ma è scritto.
Uè. Senti, torniamo al punto qua per cortesia, perché tu già sì. Vedo che ti stai scaldando. Allora, Angie, tu mi devi chiedere chi sono questi 144.000, lei perché non mi chiedi?
Perché l'ho già spiegato.
Vedi, quella sarebbe una buona domanda se te me lo chiedi di nuovo.
Ma se vuoi te lo chiedo.
Ma è logico.
Fratello
perché,
Giuseppe,
perché
chi
tu
sono?
Tu sei una moderatrice, sei o dovresti essere moderatrice coi fiocchi.
Dovrei essere.
E questa è una domanda che, questo è un punto buono per chiedere.
Oh, fratello Giuseppe, ma puoi dire chi sono questi esattamente, questi 144.000?
Oh,
chi sono?
La domanda giusta.
Dimmi subito.
Questi sono, diciamo, la punta di diamante, i guerrieri i più potenti che Dio seleziona tra i cristiani del tempo della fine. Com'è che Dio ha scelto Davide, ha scelto Jefte, ha scelto Mosè, ha scelto Giosuè, capito? Così Dio sceglierà il tempo della fine, capito? Come Gesù ha scelto 12 discepoli, no?
In base alla fedeltà?
In base alla fedeltà, in base che uno muore ma non molla. Io non so se riuscirò a vincere questa battaglia, se non la vinco muoio, però vado avanti nel nome di Gesù Cristo, amen.
Amen, sì.
Ecco, questi qua sono gli Elia, gli Eliseo, i Davide, i Pietro, i Paolo, i Giovanni Battista del tempo della fine, che guideranno la Chiesa mondiale nell'era di Laodicea, che è già cominciata disgraziatamente, Apocalisse 3:14, l'era di Laodicea. Questi sono quelli di Apocalisse 3:7, quelli di Filadelfia, nello spirito. E allora, in un tempo quando persino il marchio 666 si sarà infiltrato nelle chiese tradizionali, le chiese ufficiali, mezza morte, il tempo quando anche la nostra radio avrà cessato di trasmettere ed altri cristiani meglio di noi saranno perseguitati. Insomma, il tempo sarà un tempo quando molte chiese mercenarie che già hanno svenduto il messaggio vero, hanno già cominciato a farlo. Il messaggio radicale infuocato l'hanno svenduto per 30 monete di argento, oppure un carnale 8 per 1000, o forse anche di meno. E allora, in quel tempo, quando queste chiese mercenarie faranno a gara a compiacere a Roma, tra virgolette, cioè il sistema mondiale, a dare a Cesare quel che è di Cesare, però non a dare a Dio quello che è di Dio. In quel tempo lì Dio avrà 144.000 figli di Dio, che sono figli con la F maiuscola.
Amen.
Va bene?
Amen, sì.
Però quello sarà nel tempo quando le chiese saranno morte, smorte, stramorte. E se non siamo ciechi, lo possiamo vedere già da adesso, che questa è la via che le chiese stanno andando. E allora sarà il tempo quando le perversioni, ci siamo capiti quali perversioni stiamo parlando, che adesso vengono benedette dai mercenari, finti credenti cristiani, finte guide cristiani, che adorano la loro carne, la propria carne invece di Dio. E come dicono le profezie, presto la Chiesa mondiale sarà divisa. Quello sarà il tempo dei 144.000 che porteranno all'unità spirituale tutte le chiese del mondo, cioè meglio, tutti i credenti nel mondo che lo vorranno potranno essere uniti in un corpo unico nel mondo. E questo è un messaggio che Dio perlomeno ha dato a me, che è la nostra Chiesa, Chiesa dello Spirito, la nostra radio, è per dare un messaggio di unità a tutte le chiese. Amen. Abbandonare le nostre dottrine, della nostra carne, la nostra zucca quadrata, all'immondizia e solo seguire Gesù. E lo Spirito Santo ci mostrerà come fare questo. Cattolici, protestanti, Decimo di Geo, mormoni, insomma chiunque è disposto a abbandonare le cretinate, le imbecillità che insegnano in certe religioni e rimanere nella Bibbia, nel Vangelo, e se non lo vedi chiaro nel Vangelo, non lo seguire. Una chiesa vera ti insegnerà, e speriamo di essere tra queste, ti insegnerà come leggere la parola, la Bibbia, il Vangelo e capirlo. Se non lo capisci, metti in ginocchio, vai dallo Spirito Santo e lui ti guida. E alcune cose ti dirà, te lo spiego domani, perché la zucca quadrata oggi non ci arriva. E allora...
Vuol dire, fratello Giuseppe, che questi 144.000 verranno da diverse chiese, denominazioni, non solo da una particolare?
Sì, ma io credo che la maggior parte verranno da cristiani che sono di per sé, per conto loro, che non seguono le cretinaggini delle religioni, virgolette, cristiane di oggi. Perché oggi, dove sono le organizzazioni cristiane che mandano i profeti fuori, i discepoli fuori, che, dove sono i pastori che vanno nelle strade a guidare, non a bla bla blabberare, andate nelle strade a raggiungere i perduti, dicono i mercenari. No, dove sono i pastori che vanno davanti alle pecore? Sono i primi ad andare al Calvario, i primi ad andare a scarpinare quando fa freddo, quando fa caldo, quando è faccia, quando è difficile. Dove sono? Come dicono le profezie, la Chiesa mondiale sarà divisa. Come l'Israele del tempo di Geremia o di quando Gesù è venuto tra veri giudei e falsi giudei. Va bene, e viene il tempo quando i veri pastori e profeti e la vera parola di Dio saranno scarsi come le pietre preziose, come è scritto Amos 8, 11 e 12, dice: vengono i giorni, dice il Signore Dio, in cui io manderò la fame nel paese, non fame di pane o sete di acqua, ma la fame e la sete di ascoltare la parola del Signore. E allora, vagando da un mare all'altro, dal nord e fino al levante, correranno di qua e di là in cerca della parola del Signore, ma non la troveranno. Amos 8, 11 e 12. Ma Dio non lascerà i suoi figli, il suo popolo fedele, la sua sposa, senza guida né direzione, in un tempo quando la Chiesa addormentata sarà sbandata e molte delle loro guide avranno forse ricevuto il marchio 666. Un tempo del quale Gesù disse, mi aiuti angelo, Matteo 24, sì. 21 e 22.
Matteo 24, 21.
Sì, Gesù parlò di questo tempo che viene, ma chi sta ascoltando?
Perché allora vi sarà una grande tribolazione, quale non v'è stata dal principio del mondo fino ad ora, né mai più vi sarà. Se quei giorni non fossero stati abbreviati, nessuno scamperebbe, ma a motivo degli eletti, quei giorni saranno abbreviati. Matteo 24, 21 e 22.
Io ho sempre creduto, perlomeno la mia fede, che questi 144.000 saranno guidati, avranno due profeti che li guideranno. Questa è la mia fede, perlomeno, ognuno ci avrà la sua. Apocalisse 11, Angelina, vai lì.
Sì.
5, 6, due profeti speciali.
Se qualcuno vorrà far loro del male, un fuoco uscirà dalla loro bocca e divorerà i loro nemici. Se qualcuno vorrà offenderli, bisogna che sia ucciso in questa maniera. Essi hanno il potere di chiudere il cielo affinché non cada pioggia durante i giorni della loro profezia, hanno pure il potere di mutare l'acqua in sangue e di percuotere la terra con qualsiasi flagello quante volte vorranno. Apocalisse 11, 5 e 6. Tu dici che questi due fanno parte dei 144.000?
Ma secondo me sì. Ognuno avrà la sua opinione. Io lo vedo così.
Perché, ma tutti quelli...
Perché c'è sempre... Il regno di Dio non funziona senza autorità, senza una direzione. C'è sempre un arcangelo che guida un angelo e così via. E questi 144... Sì, certo, Gesù li guida. Ma Gesù opera sempre attraverso la sua... suoi angeli, arcangeli, i leader, i capi in cielo e sulla terra.
Ma tutti i 144.000, tutti quelli segnati avranno poteri di questo tipo? Come i due profeti?
No, io credo che questi poteri speciali sono particolarmente per questi due profeti, perché dice che in Apocalisse 11 verso 6 dice: hanno potere di mutare l'acqua in sangue, per quattro la terra, di con qualsiasi flagello, quante volte vorranno. Cioè questi qua praticamente, c'è un tempo quando l'anticristo domina, la bestia controlla tutto, marchio della bestia, se Dio non mettesse questi due profeti a colpire, la terra, il pianeta, quante volte vorranno, se Dio non... Cioè questi praticamente quando vedono che l'anticristo sta dando fastidio a chi non dovrebbe, per esempio la sposa di Cristo, la donna rifugiata nel deserto, Apocalisse 12-14, e allora questi qua mandano un terremoto, mandano un flagello, che potrei continuare, ma questo studieremo meglio quando arriviamo a Apocalisse 11, va bene?
Sì.
Ecco, allora sapendo queste cose, fratelli, quello che sta arrivando, noi prepariamoci non solo con rifugi per la nostra carne, la nostra carnaccia, ma prepariamoci a combattere, ad evangelizzare in qualunque situazione, a vincere, a guarire gli ammalati, a trovarci nel posto giusto, non per salvare la nostra vita solamente, ma per sgridare il diavolo e la sua bestia anticristo e vincerli. Va bene? E come dice Apocalisse 3:21, chi vince lo farò sedere con me sul mio trono. Va bene, quindi il Signore ci dà anche incoraggiamenti. Non è solo tribolazioni, sofferenze, ma chi vince lo farò sedere presso di me sul mio trono. Mi dai la scrittura 1 Timoteo 1?
Sì.
Ecco, 18 e 19, per favore.
Ti affido questo incarico, Timoteo, figlio mio, in armonia con le profezie che sono state in precedenza fatte a tuo riguardo, perché tu combatta in virtù di esse la buona battaglia. 1 Timoteo 1, 18.
E 19 anche.
Conservando la fede e una buona coscienza, alla quale alcuni hanno rinunziato e così hanno fatto naufragio quanto alla fede.
Amen.
1 Timoteo 1, 18 e 19.
Attenzione, fratelli, a non naufragare nella fede. Naufragio nella fede vuol dire scoraggiamento, depressione, confidare nel mondo. Io piuttosto che confidare nel mondo e il reddito di cittadinanza, la pensione, preferisco andare a riparare scarpe in qualche stalla di Betlemme. Il vero fascino, non c'è fascino superiore tra tutti gli ospedali di lusso dove si può andare a partorire pieni di anticristo, che sono lì solo per i soldi, e c'è qualche pecorella, anche lì per i soldi anche. Io preferirei, per me è molto più bellissimo, una stalla di Betlemme. Va bene, partorire lì con gli animali in giro, il povero Giuseppe si è improvvisato ostetrico. Grazie Gesù, fratelli.
Amen.
Va bene, allora andiamo avanti per Gesù. Avanti,
Amen.
Avanti.
Grazie, Signore.
E Dio manderà 144.000 a guidare la sua chiesa mondiale in mezzo alla baraon del caos tra cattolici, protestanti, mormoni, testimoni di Geova, di fare a gara chi è il profeta più perfetto. Ve lo dico io chi è: Gesù Cristo, il Signore, lo Spirito Santo.
Grazie,
e
Gesù.
Lui.
Amen.
Come dice Matteo 10, il pastore sono io. Io sono il pastore. E mentre il pastore di chiesa ha bisogno di internet per parlarti, o però uno un po' in gamba e con te nella preghiera, il pastore Gesù è dentro nel tuo cuore. Nessun pastore guida è dentro nel cuore. Gesù Cristo lo è.
Amen.
Imparare,
sì. Grazie, Signore.
A rimanere in contatto con Lui, in comunicazione con Lui, ricevere da Lui, farsi guidare da Lui. E speriamo che la nostra Chiesa sia così.
Amen.
E oltre a quello anche aiutarci anche un pochettino di presenza, ragazzi. Va bene, che dormiamo sotto questo tetto o tetti separati. Cerchiamo di stare uniti nello Spirito tra di noi, perché questa è la volontà di Dio, la vediamo 1 Corinzi 12, uniti, un corpo. Gloria a Dio. Dio vi benedica, fratelli. Amen.
Grazie, alleluia. Signore. Grazie Gesù, fratelli, vi abbracciamo, Dio vi benedica, ciao.